Diventare madre è un processo immediato, una magia che scatta in automatico appena si scopre la seconda linea sul test di gravidanza. È così che ci dicono, giusto? Ci assicurano che il nostro corpo ci dirà sempre cosa fare, che sapremo qual è il bene dei nostri figli, di affidarci alla supremazia dell'istinto materno. Ci raccontano del ritmo circadiano che si connette alla fisiologia del nostro bambino, per cui non importa da quanto non dormiamo, è impossibile addormentarci di colpo o non svegliarsi quando lui si sveglia. Ci assicurano, in definitiva, che la natura è perfetta e che ha sempre ragione. Questa narrazione ha direttamente a che fare con la retorica del potere della diade madre-figlio, retorica particolarmente prevalente nei corsi preparto. Ed è con questo bagaglio di consapevolezze e inconsapevolezze che noi madri arriviamo al momento in cui si torna a casa dopo il parto. Siamo noi e il nostro bambino, nella nostra casa, la diade. Cosa succede adesso? Sono Francesca Bubba e questo è Le forme della maternità, un podcast di Mission Bambini. La retorica del materno naturale ancestrale investe tutte le fasi della maternità, soprattutto l'allattamento. La narrazione principale attorno a questa pratica è che tutte le donne hanno latte, tutte possono allattare se lo vogliono. Questo alimenta una performatività tossica e pericolosa nelle madri, ed è anche un concetto antiscientifico. Non è vero che tutte le madri hanno latte e che per allattare basta volerlo. Ci sono condizioni in cui allattare è difficile o impossibile, e non c'è niente di naturale nell'ostinazione cieca e nella sopportazione del dolore. Ne parliamo con Marta Lagrasta, una delle ospiti del Salotto delle Mamme, che oggi ha deciso di raccontarci la sua esperienza con l'allattamento al seno. Ciao Marta, benvenuta.
Ciao Francesca.
Grazie per aver scelto di raccontarci la tua esperienza con l'allattamento intensivo. So che anche tu non hai ricevuto una corretta informazione e sostegno dal personale che opera negli spazi dedicati alla maternità. Com'è andata?
Esatto, purtroppo il mio allattamento non è andato come mi era stato descritto nei corsi preparto, dove mi dicevano vedrai, sarà tutto naturale, e non è così. Non è stato così, in ospedale i paracapezzoli, le coppette d'argento eccetera non erano ben voluti e da lì sono uscita con delle fortissime ragadi. Loro mi dicevano che l'attacco era perfetto da manuale, ma nonostante dicessi loro che avevo male, ma ovviamente dovevo soffrire in silenzio, e tornata a casa ho richiesto subito l'aiuto di un'ostetrica privata. Sono stata seguita poi anche in consultorio. Purtroppo quelle ragadi sono diventate sempre più grandi, sono peggiorate fino a quasi non avere più i capezzoli. Quando mi ha visitata l'ostetrica io non ero più io, continuavo a piangere. Attribuivo la responsabilità di questo stato d'animo agli ormoni, sì certo, ma anche al bruciore, al fuoco, alla scossa elettrica che sentivo ancora prima di attaccare la mia bambina. Mi facevo forza e l'attaccavo. Per fortuna mio marito ha capito che qualcosa non andava e mi ha aiutata a cercare aiuto, e questo mi ha fatto riflettere quanto sia importante avere una persona accanto, che può essere in questo caso mio marito, come può essere un'amica, la mamma, una sorella, qualsiasi persona che riesca a entrare nel tuo mondo e a darti una mano. È importante essere aiutati, soprattutto quando ci si sente anche delle mamme di merda, con un senso di colpa forse creato da questi stereotipi costruiti dal personale che non sta tanto vicino alle donne in un periodo così delicato. Quindi ringrazio mio marito che appunto mi ha capita e mi ha aiutata a cercare aiuto, perché questo è successo a me e succede purtroppo, da quanto ho sentito, anche a tantissime altre persone. Mio marito è stato presente agli incontri con l'ostetrica e la mia storia si riassume in una decina di giorni di allattamento esclusivo, seguiti da allattamento con biberon del mio latte, alternato alla formula fino all'inizio del terzo mese, poi solo latte in formula. Non sono più riuscita ad attaccarla, questo mi dispiace, e da pochissimo tempo la situazione si è risolta. I due mesi con il tiralatte sono stati davvero infernali, dormivo pochissimo, perché prima davo il latte a luce, poi quando si addormentava mi tiravo il latte da entrambi i seni, il tempo di mettere via tutto, che poi si riniziava nuovamente. Ho deciso di affidarmi alla cura di una pediatra che mi era stata consigliata e che ho contattato nella prima settimana per fissare il classico primo colloquio, il primo incontro, che solitamente si ha dopo un mese. Quando mi ha chiesto come stava andando, io le ho detto che appunto stavo vedendo questa ostetrica per l'allattamento, che non andava bene perché non stava andando bene, e a questo punto la dottoressa mi ha fissato un incontro il pomeriggio stesso dicendomi che per forza mi doveva assolutamente vedere perché era importantissimo allattare al seno.
E com'è andata con lei?
Mi ha subito fatto parlare con l'ostetrica del polo, una persona davvero gentilissima, preparatissima, di una delicatezza estrema. Mi ha subito messa a mio agio e mi ha spiegato che non per forza dovevo allattare, che avremmo trovato sicuramente una strada alternativa, la nostra strada. L'importante era che sia io che la mia bambina stessimo bene. Mi ha chiesto se volevo farle vedere il seno, se volevo provare ad attaccarla con lei, a fare delle prove, e alla fine la stavo salutando chiedendo info sul latte artificiale in polvere, e che ovviamente nel corso preparto questo argomento non viene assolutamente trattato, ed è uscita la pediatra. Quando ha capito che non l'avevo attaccata, che non avevo fatto una prova, perché l'ostetrica le ha detto appunto che non avevo provato e che avrei provato a casa perché ero in condizioni molto critiche, mi ha spinto nello stanzino e mi ha detto di farle vedere il seno. Mi ha dato una pacchetta sul seno che ha ovviamente perso il latte, il mio problema non era il latte, e mi ha preso la bambina e mi ha detto: vedi che il latte ce l'hai, devi fare così, 1, 2, 3, pam, e ha attaccato mia figlia al seno, pressando il corpo su di me con forza e aggressività. Ovviamente Luce si è messa a piangere e io con lei, e poi mi ha chiesto di farle vedere l'altro seno, ma a quel punto mi sono rifiutata. Non sono riuscita a fermarla prima, sono arrabbiata con me stessa per questo, ma non ero in me, stavo davvero molto molto male, mi sentivo inadeguata, una cattiva madre che non era in grado di allattare sua figlia. Questa pediatra mi era stata consigliata da diverse mamme che ho conosciuto prima di partorire, ma per me non è stata una brava professionista e sicuramente non dimenticherò mai questa esperienza e quei giorni.
Grazie Marta per esserti raccontata con questa intensità. Questa storia è davvero drammatica e esplicativa davvero di quanto ancora c'è tanto lavoro da fare sul piano allattamento e decostruire la sacralità perpetuata in certi spazi definita sostegno della maternità. Ecco, quanto questa vicenda ha condizionato la tua salute mentale di quei giorni?
Assolutamente tantissimo, cioè non ricordo di essere stata tranquilla, serena, e questa cosa la passavo alla mia bambina. Non ero me stessa, ero un'altra persona, non ero lucida e quei giorni non li ho vissuti per niente bene.
Questo è un ottimo punto di riflessione e mi dispiace doverlo fare sulla tua esperienza naturalmente, ma è davvero doveroso oggi prendersi cura della salute mentale delle mamme durante il postparto, durante la fase del postparto. È vero che si parla sempre di più di depressione postparto, disturbo post-traumatico da stress postpartum o baby blues, ma quanto all'interno dei corsi preparto noi veniamo preparate a un percorso di questo tipo e quanto, se ci capita di attraversare un periodo del genere, possiamo sentirci e dirci davvero tutelate dal sistema sanitario di oggi. La gestione del periodo preparto, carico di aspettative e dogmi irrealistici, e della degenza possono avere un ruolo centrale nella fase del postparto e condizionarlo purtroppo negativamente. Ne parliamo con Elisabetta Fadda. Ciao Elisabetta, grazie per essere qui. Ti va di raccontarci la tua storia del postparto?
Grazie a te Francesca. Partirò dall'inizio. Io ho frequentato ben due corsi preparto perché volevo essere preparata al 100%. Entrambi i corsi hanno posto particolare attenzione sull'importanza del contatto prolungato tra mamma e figlio, come se quello fosse veramente l'unico modo per stabilire un legame. Dopo il parto mi hanno appoggiato mia figlia solo per 10-15 minuti perché ho avuto una lacerazione postparto e sono dovuta andare subito in sala operatoria. Già da lì è iniziato il mio momento no, il mio senso di colpa, perché quel momento tanto idealizzato e tanto atteso purtroppo non era andato come doveva andare. Dopo l'operazione sono stata portata in una stanza da sola, senza il mio compagno, ma soprattutto senza la mia bambina. Chiedevo a chiunque dove fosse la mia bambina. Tutti mi rispondevano: non si preoccupi, si riposi un po', la bambina sta bene, è al nido ed è sotto controllo. Io inizialmente quel sotto controllo l'avevo interpretato come se la bambina gli stesse facendo i dovuti controlli, peso, crescita. Invece poi ho scoperto tramite il mio compagno, questa forse è la cosa che mi ha colpito di più e non tramite il personale sanitario, che la mia bambina aveva preso freddo durante il passaggio dalla sala parto al nido. E lì mi sono sentita per l'ennesima volta una mamma brutta, perché era colpa mia se mia figlia aveva preso freddo, era colpa mia se quel momento tanto idealizzato non era andato come doveva andare, era colpa del mio corpo se mia figlia aveva preso freddo e se non poteva stare accanto a me in quella fase. Ho un ricordo nitido di quel giorno, l'unico ricordo bello che ho è quello di una videochiamata che io ho chiesto al mio compagno di farmi fare, di modo tale che io potessi vedere la mia figlia finalmente, e ho voluto cogliere quel momento con una foto che ho stampato ovviamente e le ho messa nel primo album di mia figlia. Lì in quella foto, quel preciso momento, c'erano le nostre facce, mia e di mia figlia, il primo nostro vero momento insieme, vicine ma lontane. È la nostra prima foto insieme e riguardarla mi emoziona sempre. Dopo qualche ora finalmente mi portano la mia bambina e il mio compagno dopo poco se ne va e lì rimaniamo da sole. L'ospedale dove ho partorito prevedeva che i bambini stessero sempre con la mamma. Questo è bellissimo da un lato, ma molto meno dall'altro.
Certo, la formula del rooming in ha tantissimi lati positivi, come giustamente dicevi, ma quella del rooming in esclusivo invece, quindi senza l'alternativa presente del nido, può rivelarsi davvero faticoso. Com'è andata nel tuo caso?
Allora, io quando dovevo andare in bagno dopo il parto, e mi avevano detto di andare spesso in bagno per pulirmi, per fare i dovuti lavaggi e tutto, dovevo portarmi sempre mia figlia. Casualmente lei piangeva sempre quando entravamo in quel bagno e spesso io aspettavo il mio compagno per potermi occupare quei pochi minuti di me, della mia cura personale. È stato tutto molto veloce, mia figlia è nata una settimana prima, ovviamente ci sono i 9 mesi di gravidanza che ti preparano in parte, perché poi non si è mai pronte per essere mamme. Io in quei giorni ho dormito praticamente niente, ero molto preoccupata, mi sentivo un carico di forte responsabilità. Mia figlia piangeva tanto in quei giorni, ha pianto tantissimo in ospedale. Poi ho scoperto che in realtà era affamata e non riusciva a attaccarla bene al seno. Ho chiesto tantissime volte aiuto al personale, che anche se è tardato ad arrivare ha provato ad aiutarmi, ma con modalità che oggi riconosco avermi fatto più male che bene. Io dicevo loro di provare forte dolore al seno al momento dell'attacco, tant'è che avevo delle forti ragadi, e loro continuavano a ripetermi che era normale, che il mio capezzolo si doveva abituare. Questa consapevolezza l'ho assorbita fin da subito. Ho tentato tantissimo di allattarla a seno, anche se mi faceva male. Io l'attaccavo e piangevo allo stesso tempo. Però dovevo nutrirla in qualche modo. Quando sono uscita all'ospedale, pioveva quel giorno. Era grigio, era proprio una giornata bruttissima. Ma io ero veramente felice di uscire da quell'ospedale. Era come se ci fosse un sole immenso. Il momento in cui ho tolto quel pigiama, quella vestaglia, siamo usciti finalmente tutti e tre insieme, finalmente insieme, è stato uno dei momenti più luminosi e colorati della mia vita.
Che suggestione potentissima, Elisabetta. E com'è andato il postparto a casa?
Il primo weekend non è stato assolutamente facile. La bambina piangeva tanto, mia figlia piangeva tanto sempre. Ed è stato veramente difficile. In ospedale mi avevano detto di attaccarla nonostante dolore, ma nessuno si era prodigato di insegnarmi la modalità corretta di farlo. Io l'avevo chiesto veramente tantissime volte. Loro me l'attaccavano e io da sola però non riuscivo. Non sapevo come attaccarla. Anch'io ho sofferto di fortissime ragadi. Ho deciso di chiedere l'aiuto di un'ostetrica del nido per capire come attaccarla, ma in quella fase ero agitata per via della percentuale di calo fisiologico, quindi avevo chiesto la possibilità di fare assistere a mio marito e mi è stata data la risposta che fatico a dimenticare. Signora, è lei la mamma. Certo, ero io la mamma, però in quel momento avevo io bisogno di aiuto. Nonostante tutti i miei sforzi, tutto, la mia piccola non prendeva peso. Dunque mi sono rivolta a un'ostetrica privata che è venuta a casa, mi ha aiutato. C'era il mio compagno in quel momento, quindi la sua presenza, la presenza del mio compagno mi ha aiutato tanto. E mi ha spiegato anche come funzionava la questione del latte in polvere. Quindi tutto ciò che era connesso, quindi la sterilizzazione, cosa comprare, quante latte darle. E questo al corso preparto non te lo spiegano. Se non fosse stata per la meravigliosa realtà del saluto delle mamme, che si è presa anche cura di me in quel momento, non solo del mio senso di colpa, ma anche nell'atto pratico del mio allattamento formulato, la mia maternità sarebbe stata molto diversa. Invece, anche grazie a loro e al consultorio, devo dire la verità, sono riuscita in breve tempo a tornare ad allattarla finalmente al seno in maniera esclusiva. Ci tenevo veramente tanto e mi era stato detto che sarebbe stato facile e automatico. Così non era, anzi, io mi vergognavo di non riuscire. Infatti, durante le fasi del latte in formula, molte persone mi chiedevano la classica frase «l'allatti?». Io rispondevo di sì, mentivo, lo ammetto. Inoltre, mi porto ancora indietro questa angoscia del peso di mia figlia. Ho la bilancia a casa e di nascosto, ammetto, la peso. Mio compagno non vuole, ma io la peso. Questo mi fa sentire più tranquilla. Questa preoccupazione mi accompagnerà a lungo, lo so. Ma oggi guardo la mia bambina e dico che ce l'abbiamo fatta insieme.
Grazie di cuore, Elisabetta, davvero. E mi ha particolarmente emozionata sentirti raccontare dell'importanza che il salotto ha avuto per te in questa fase. L'importanza della sorellanza e della rete ti ha restituita la tua maternità nelle modalità che volevi ed è bellissimo. Episodi come questi tendono a indurre le madri verso l'isolamento, il sacrificio e ad alimentare il senso di colpa e purtroppo non si tratta di casi isolati, ma di episodi specchi di un meccanismo diffusamente noto anche in alcuni ambienti definiti a sostegno della maternità, che si appoggiano al senso di colpa costante come ennesima forma di controllo dei corpi gestanti. Ci insegnano che sopportare il dolore del parto, ad esempio, è la prima vera prova d'amore nei confronti della vita che ci portiamo in grembo. E negli ambienti preparto è ancora gettonatissimo il ricatto morale: se non tieni il tuo bimbo attaccato al tuo corpo, rischi di impedire che si crei un legame tra voi. Un atteggiamento che non solo fa leva sul senso di colpa, ma anche sul ricatto morale. Inoltre, in Italia è ancora considerata prassi ricorrere in fase di parto a manovre fisiche violente, aggressive e coercitive. Non si parla mai di disturbo post-traumatico da stress postpartum, di baby blues o di depressione postpartum. Mentre tutte le azioni che ho appena elencato rappresentano enormi fattori di rischio. Si fa appello al mito dell'amore materno, giustificando per questo anche atti violenti che riconosciamo come tali a nostre spese. Il corpo e la psiche delle madri ha un dopo. Un dopo fatto della ricerca di un equilibrio intimo, psichico, sessuale, fisico. Il corpo delle madri non è uno strumento o un oggetto. Ecco, per ridefinire gli spazi dedicati alla maternità, io partirei da qui. Le forme della maternità è un podcast scritto da Francesca Buba e Mission Bambini, con la collaborazione del Salotto delle Mamme. La produzione e la post-produzione è a cura della Fondazione Mission Bambini. Le forme della maternità è disponibile su Spotify, Spreaker e Google Podcast.